Figliuoli, vi scrivo perché i vostri peccati sono perdonati in virtù del suo nome. Padri, vi scrivo perché avete conosciuto colui che è fin dal principio. Giovani, vi scrivo perché avete vinto il maligno. Ragazzi, vi ho scritto perché avete conosciuto il Padre. Padri, vi ho scritto perché avete conosciuto colui che è fin dal principio. Giovani, vi ho scritto perché siete forti e la parola di Dio rimane in voi e avete vinto il maligno. Non amate il mondo né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui, perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi, la superbia della vita, non viene dal Padre, ma dal mondo. Il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Allora, ripassiamo velocemente il contesto di questa lettera. Perché Giovanni ha scritto questa lettera? Qual è l'obiettivo? Dove vuole arrivare? Abbiamo visto che ci sono dei brani in questa epistola che, presi fuori dal contesto, sono una grande sfida, perché sembrano quasi mettere in dubbio la salvezza di chi ha ricevuto la lettera, ma anche noi quando leggiamo siamo spaventati. Ad esempio, anche il versetto qua: se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Cosa sta dicendo Giovanni? Che se io amo il mondo non sono salvato? Sta dubitando la mia salvezza e la salvezza delle persone a cui sta scrivendo, o c'è qualche altra cosa dietro? Abbiamo visto, e lo vedremo anche in quello che abbiamo letto quest'oggi, che questa lettera è scritta a dei credenti. Giovanni non sta dubitando la loro salvezza. Giovanni non li sta sfidando, li sta incoraggiando. E li sta incoraggiando in particolare a resistere un falso insegnamento. E dal versetto 18 in poi Giovanni parla degli anticristi, dei falsi profeti, di testare gli spiriti. C'erano persone che stavano insegnando cose sbagliate ai credenti. Erano gli gnostici. David ha spiegato brevemente gli gnostici. È un'eresia della chiesa del passato che da un lato diceva le cose materiali non contano, quello che conta è la conoscenza spirituale, la rivelazione suprema di Dio. E siccome la carne non conta, possiamo fare quello che vogliamo con la carne, tanto non conta Dio. Per questo abbiamo tante referenze al fatto che Gesù è figlio di Dio, che lui è uomo, che è Dio nella carne, che se non era importante la carne, Dio non sarebbe mai diventato carne. Ma anche il fatto che il peccato è grave agli occhi di Dio, nonostante Dio sia spirito. Quindi, quando Giovanni dice, se fate questo, non avete l'amore di Dio in voi, non sta pensando ai credenti, sta pensando agli insegnanti. Sta dicendo, se loro vi dicono, noi non abbiamo peccato, non è possibile. Perché tutti hanno peccato. E facciamo Dio bugiardo. Quindi in questo contesto Giovanni sta scrivendo queste cose e lo fa per incoraggiarli. Questa sera ci sono tre things, un miscuglio di italiano e inglese, oggi non è giornata. Ci sono tre aspetti vorrei considerare con voi. Il primo è che l'apostolo rassicura, l'apostolo esorta, l'apostolo istruisce. Giovanni in questi versi fa queste tre cose: rassicura, esorta, insegna. In che modo rassicura? Rassicura dicendo a queste persone che i vostri peccati sono perdonati. Allora, all'inizio ero tentato di dividere queste cose, no? Figliuoli, padri, giovani. C'è un libro scritto da un puritano che affronta tutti, un libro intero scritto su questi tre versetti. Però mentre leggevo mi sembrava che Giovanni usasse questi termini quasi in maniera interscambiabile. Ci sono delle cose che fanno i padri che valgono anche per i figliuoli e per i giovani. Quindi secondo me sta semplicemente riferendo all'intera congregazione. Quindi io li sto prendendo come generali. Ok? Possiamo applicare alcuni in particolare ai giovani, ai figliuoli. Però sono delle affermazioni generali che valgono per tutti i credenti. Giovani nella fede o più maturi nella fede. E la prima cosa che Giovanni dice per rassicurare la Chiesa gli ricorda che loro sono perdonati. I vostri peccati, già versetto 12, sono perdonati. Questa è un'affermazione che noi evangelici abbiamo paura di fare. Chi siamo noi per assolvere del peccato? Chi siamo noi a dire con certezza che quella persona è perdonata da Dio? La realtà è che se abbiamo fede in Cristo, i nostri peccati sono perdonati. Non saranno perdonati, ma sono perdonati. Giovanni è molto generico. Non dice alcuni peccati. Non dice i peccati che avete commesso sono perdonati, ma i vostri peccati sono perdonati. E questo ci ricorda e ci rassicura che quando Dio ci salva, non ci salva in parte, non ci aiuta a salvarci, ma ci salva completamente. I nostri peccati sono perdonati, le nostre azioni malvagie, i nostri pensieri malvagi, le nostre parole sbagliate, le nostre parole vane, i peccati del passato, del presente, del futuro, il male che abbiamo fatto, il bene che non abbiamo fatto, perdonato. I nostri peccati sono stati perdonati. Non dalla Chiesa, non da Giovanni, ma da Dio stesso. E la nostra condizione davanti a Dio qual è? È quella di essere stati perdonati. Vuol dire che il debito è stato pagato, la condanna è stata espiata, non c'è più condanna per quelli che sono in Cristo, siamo perdonati. L'Antico Testamento, il Salmo 103, descrive il perdono come buttare i nostri peccati in fondo all'oceano. Oppure dice: quanto è lontano il Levante dal Ponente, così lontano, ma Dio ha allontanato i nostri peccati. Sono tolti. Una delle promesse del Nuovo Patto è che Lui non si ricorderà più i nostri peccati. Questo è il senso del perdono. Sono lavati, cancellati, tolti di mezzo, non ci sono più. C'è una famosa illustrazione di Martin Lutero. E quest'anno è il 500° della Riforma Protestante, è un anno veramente importante. E si dice che un giorno il diavolo ha fatto visita a Lutero e gli ha fatto una lista, gli ha pensato una lista, dice: sono i tuoi peccati questi. E gli ha detto: no, ce ne sono molti di più, portameli tutti. E quindi il diavolo ha detto: no, una lista molto più lunga. E ha detto: sì, questi sono i miei. E poi lui ha scritto: perdonati nel sangue di Cristo Gesù. I nostri peccati sono perdonati. Questo è quello che noi siamo agli occhi di Dio, siamo persone perdonate. E Dio ci perdona non come facciamo noi. Noi perdoniamo in parte. È veramente difficile per noi perdonare come fa Dio, perché noi ci ricordiamo sempre il male che ci è stato fatto. Il torto è sempre lì. Alle volte, per la grazia di Dio, veramente facciamo finta di nulla, però ci sono delle cose che lo riportano indietro, che riaprono la ferita. Ma Dio, quando Dio perdona, perdona veramente. Quando io perdono, se tu me lo rifai di nuovo, io ti ricordo la volta scorsa che hai sbagliato. L'hai già fatto in passato questo. Non credo al tuo perdono. Ma Dio perdona seriamente. Ed è interessante perché ci sono dei momenti, non so voi, ma ci sono dei momenti dove io non mi sento perdonato. Alle volte ne combino così tante e così grosse che non mi sento perdonato da Dio. Che mi chiedo: ma sono veramente salvato? Non so se a voi avete avuto questa esperienza, ma io conosco persone in Scozia che sono delle persone, io non ho dubbi riguardo la salvezza, perché sono delle persone straordinarie. E invece loro si chiedono continuamente: ma sono salvato? Sono così allertati dalla loro peccaminosità, dai loro errori, e si chiedono: ma Dio mi ha veramente perdonato? E alle volte magari anche noi ci troviamo in situazioni che, a causa del nostro peccato, la mancanza di preghiera, la mancanza di lettura, la mancanza di frequentare le riunioni, errori che magari si ripetono tante volte, e ci chiediamo: ma sono perdonato? Se siamo in Cristo, ci dice Giovanni, i vostri peccati sono perdonati. Quando anche fossero come lo scarlatto, diventeranno bianchi come neve. Perdonati. Inoltre Giovanni rassicura i credenti dicendo che loro conoscono Dio. Dice al versetto 13: vi scrivo perché avete conosciuto colui che è fin dal principio. E poi 14: ragazzi, vi ho scritto perché avete conosciuto il Padre. Padri, vi ho scritto perché avete conosciuto colui che è fin dal principio. Quindi, un'altra cosa, un altro aspetto, una qualità del credente è che conosciamo Dio. Gesù disse che la vita eterna è conoscere Dio. Abbiamo visto con Devi che la conoscenza nella scrittura non è semplicemente un aspetto di conoscenza intellettuale. Specie nella cultura ebraica, e Giovanni era un giudeo, la conoscenza era un aspetto intimo, una conoscenza personale. Era amare qualcuno, conoscere qualcuno, di amare qualcuno. Ad esempio, dice la Bibbia che Adamo conobbe Eva. Non vuol dire ciao sono Adamo, ciao sono Eva. Perché dice, e dopo che l'ebbe conosciuta, nacque un bambino. Quindi non è semplicemente sapere di qualcuno, ma avere un'intimità con qualcuno. Vuol dire amare qualcuno quasi. Quindi quando dice che Dio ci conosce dal passato, dall'eternità, vuol dire che Dio ha posto il suo amore su di noi dall'eternità. E dice che queste persone, i padri e i figli, conoscono il Padre e colui che è dal principio, che è Gesù. Se vedete all'inizio dell'epistola, Giovanni si riferisce a Gesù come colui che è dal principio. E quindi cosa sta dicendo? Voi amate Dio. Anche questo alle volte noi non ci sentiamo capaci di dirlo. Alle volte non siamo capaci di dire io amo Dio. Perché non lo amiamo tante volte come dovremmo. Anzi, non lo amiamo mai come dovremmo. Solo che alle volte ne siamo più a conoscenza di questa mancanza di amore verso Dio. Il nostro cuore è spesso freddo, non ci emozioniamo alle cose di Dio. Ed è bello sapere che invece una persona come Giovanni dice, ispirato dallo Spirito Santo, dice non vi preoccupate, io vedo in voi che voi amate Dio, che voi conoscete Dio personalmente, che la vostra fede, la vostra confessione non è una cosa intellettuale, ma una cosa reale e viva. Voi avete un rapporto con Dio, voi conoscete Dio e i vostri peccati sono perdonati. Inoltre li incoraggia dicendo che loro sono vittoriosi. Avete vinto il maligno. Io non potrei dire di me stesso. Io ho vinto il maligno? Quando io sono attaccato al maligno, cado, perdo. Ma Giovanni può dire a questi credenti, voi avete vinto il maligno. Ovviamente non è la loro forza che lo ha fatto, è Dio che lo ha fatto per loro. Romani 8 dice che noi siamo più che vincitori in Cristo, non in noi stessi, ma in Gesù. Se siamo uniti a Lui, al Suo nome, lavati dal Suo sangue, se abbiamo fede in Lui, la Sua vittoria diventa la nostra vittoria. E noi sappiamo che alla croce Gesù ha sconfitto i principati, le potestà, ha dominato, li ha battuti. E se noi siamo in Cristo, queste potenze, il maligno stesso, non ha alcuna autorità su di noi, abbiamo vinto. Lui è un leone che ci vuole sbranare, è vero, ma un leone sconfitto, incatenato. E noi siamo vittoriosi. Spesso noi parliamo del diavolo come di una creatura invincibile. Ed è una creatura potente perché è un angelo decaduto. Ha poteri che noi non abbiamo, ma è una creatura sconfitta, che sta aspettando la condanna finale, il cui futuro è scritto, non ha speranze. E noi che siamo in Cristo siamo stati liberati dalla sua potenza, dalla sua autorità, dalla sua influenza. È solo quando noi volontariamente gli apriamo la porta che lui può infastidirci di nuovo. Per questo Paolo dice agli Efesini, non aprite la porta al maligno, non fate spazio al diavolo. È sconfitto. Noi siamo stati perdonati dal sangue di Cristo, siamo stati liberati dalla pena del peccato, dalla colpa del peccato, ma siamo stati anche liberati dall'influenza e dalla potenza del peccato. Il maligno è stato sconfitto da Cristo per noi. E questo è un grande incoraggiamento per noi. Il diavolo non ha più alcun potere su di noi. Perdonati, conosciamo Dio, liberi dal maligno. Poi però l'apostolo esorta. E esorta al versetto 15 a non amare né il mondo né le cose del mondo. Ah, dobbiamo stare attenti qua, perché leggendolo così velocemente sembra che sta incoraggiando a diventare monaci e suori. Il mondo intorno a lui è malvagio, peccaminoso, tutto ciò che è materiale è sbagliato. E c'è la tentazione. Spesso la Chiesa ha fallito e ha trattato il mondo intorno a noi in questa maniera. Ma il mondo nella scrittura non vuol dire la creazione, ovviamente, che è stata creata buona da Dio. La creazione è molto buona. Certo, rimane al peccato, ma sempre buona. Non può riferirsi alle persone, non dobbiamo odiare le persone intorno a noi, dobbiamo amare il mondo, nel senso amare le persone intorno a noi. Abbiamo visto giovedì nello studio di Filippesi che Paolo, parlando di quelli che si comportano come nemici di Cristo, piange mentre lo dice. Lui soffre per i perduti. Gesù si è commosso quando ha visto il popolo Israele come pecore senza un pastore. Quindi non vuol dire odiare le persone, odiare le cose materiali. Che cosa vuol dire? Vuol dire odiare quel sistema che è contro Dio. Il mondo è, nella Bibbia, una specie di filosofia, di modo di vedere le cose, di attitudine, di comportamento, di modo di pensare che è ostile a Dio. Quindi, una passeggiata nel bosco, la macchina, avere una passione come può essere il ciclismo, o può essere la corsa, o il triathlon, o il computer, o la macchina, di per sé queste cose non sono sbagliate. E quando noi ascoltiamo la volontà del mondo che sbagliamo, perché il contrasto all'ultimo versetto è con la volontà di Dio. Quindi c'è una volontà del mondo che è opposta alla volontà di Dio. Se noi amiamo la volontà del mondo e seguiamo il modo di pensare del mondo e l'istruzione del mondo, allora pecchiamo. Giovanni 3,16. Poiché Dio ha tanto amato il mondo, cosa vuol dire? Dio ha tanto amato coloro che vivono una vita di ostilità contro di Lui. Il mondo cosa dice qua? È nemico di Dio. Dio ha amato i suoi nemici al punto tale che ha dato suo figlio per salvare alcuni di questo mondo che credono in Cristo. Quindi quando Giovanni dice non amate il mondo, sta dicendo non seguite il modo di fare del mondo, le cose che il mondo ama, le cose che il mondo considera importanti, non le amate. La concupiscenza della carne, degli occhi, la superbia della vita. Vedete che non sono cose pratiche di per sé, ma sta parlando di un qualcosa che è legato quasi alla concupiscenza, al desiderare. Non seguite il mondo, non fate come il mondo, siate diversi dal mondo. Perché il mondo è diverso da vostro padre. E voi non appartenete più al mondo, ma appartenete a Dio. Però parla anche delle cose del mondo. Quindi ci sono delle cose che non sono di per sé sbagliate in questo mondo, che noi possiamo far diventare dannose per noi. Ci sono delle cose che di per sé non fanno male, ma se io do a queste cose il posto di Dio. Se io amo queste cose più di quanto amo Dio, allora lì siamo in un treno pericoloso. Lì stiamo rischiando grosso. Ed è facile, perché noi veniamo da questo mondo. Dio ci ha tratti da questo mondo. La nostra natura è di questo mondo. E quindi siamo comunque attratti dal modo di fare di questo mondo. E anche noi seguiamo l'andazzo di questo mondo, che dà alle cose materiali troppa importanza, che dimentica le cose eterne e le cose spirituali, che guarda alla soddisfazione di adesso e non alla gioia eterna. E Giovanni dice: fate attenzione, voi non siete di questo mondo, voi conoscete Dio, avete un rapporto con Dio, fate attenzione che il mondo non rovini questo rapporto con Dio. Per esempio, immaginate una coppia sposata e a lui piace giocare a calcetto. Niente sbagliato, è buono per la salute, ti tiene in forma. Ma se io gioco a calcetto ogni giorno, 2 ore al giorno, e trascuro la mia famiglia per giocare a calcetto, una cosa che di per sé non è sbagliata diventa un problema col mio rapporto con mia moglie. Quindi ci sono cose di questo mondo che di per sé non sono sbagliate. Se io però inizio ad abusare di queste cose, se io do più importanza a queste cose che al mio rapporto con Dio, allora c'è un problema. Stiamo amando il mondo più di Dio. Alla fine non conosciamo tanto Dio, ma conosciamo tanto il mondo e le cose di questo mondo. E quindi Giovanni ci esorta a dare al mondo il giusto posto. Tutto ciò che è peccaminoso in questo mondo, dimentichiamolo. Ma anche le cose di questo mondo, che non sono di per sé sbagliate, ma che possono rovinare il nostro rapporto con Dio, dobbiamo stare attenti a non amare queste cose troppo e mettere Dio al primo posto. Quindi c'è una rassicurazione, c'è anche un'esortazione e infine c'è istruzione. Ma Giovanni istruisce. E quando noi predichiamo, stiamo istruendo, stiamo insegnando. Diceva Martin Lloyd-Jones che la predicazione è teologia infuocata, appassionata. Alcuni predicatori sono tutta passione e niente teologia. Alcuni sono tutta teologia e niente passione. Dobbiamo essere tutti e due. Quindi io spero che non c'è solamente un incoraggiamento, qualcosa che vi emoziona, che vi sprona, ma anche sostanza. E Giovanni fa questo. Giovanni dice delle cose bellissime, grande incoraggiamento, tocca il cuore delle persone, ma dà anche istruzione. E quindi l'apostolo istruisce la Chiesa riguardo a Dio. E ci dice ad esempio che Dio è Padre. Versetto 14. Ragazzi, vi ho scritto perché avete conosciuto il Padre. Alle volte, con il discorso della Trinità, che ci confonde non poco, tendiamo a trascurare alcune persone della Trinità a discapito di altre. Magari diamo a Gesù il centro, no? Gesù, ci emozioniamo quando pensiamo alla sua morte, alla croce, alla resurrezione, e non c'è niente sbagliato. Ma Gesù non vorrebbe che noi amiamo Lui così tanto che ci dimentichiamo dello Spirito Santo o del Padre. Dimentichiamo spesso lo Spirito Santo, le nostre preghiere, la nostra predicazione, i nostri canti, la nostra esperienza. Alle volte trascuriamo il Padre. Ci sembra quasi che il Dio dell'Antico Testamento, poi c'è Gesù e poi c'è una forza quasi impersonale che alle volte è menzionata nella Bibbia, chiamata lo Spirito Santo. I tre sono uno. E non possiamo amare uno più degli altri. E Giovanni ci ricorda che il Dio è Padre. E il nostro Dio è Padre. Lui non dice: vi ho scritto perché avete conosciuto Dio. Avete conosciuto il Padre. E abbiamo detto che conoscenza è una cosa di affetto. Quindi quello che loro potevano riconoscere nel loro Dio era che Dio era il loro padre, non semplicemente il creatore, il sovrano, colui che fa le leggi, colui che giudica. Lui è padre. Ed è una rivelazione che Dio ci dà quando comprendiamo che Dio è padre, quando afferriamo che Dio è padre, non quando lo sappiamo teologicamente, quando lo sperimentiamo nella nostra vita, che Dio è padre. È diverso. Dio diventa reale, personale. E questa conoscenza ci rafforza. E quindi Giovanni sta ricordando a queste persone: ricordatevi che Dio è vostro padre. Ricordatevi che Lui non è un estraneo e che voi non siete estranei a Lui. Vi conoscete, siete insieme, siete parte della sua famiglia. Vi ama, vi tratta come un padre dovrebbe fare. Gesù l'ha detto: se voi che siete padri imperfetti, malvagi addirittura, fate del bene ai vostri figli, non farà il Padre vostro che nei cieli molto di più per voi. Quindi Giovanni ci ricorda che Dio è padre. Giovanni ci dice anche qualcosa di Gesù. Ci dice che Gesù è colui che è fin dal principio. Nel primo capitolo Giovanni si riferisce a Gesù in quella maniera. Nell'Apocalisse ci dice che lui è come il padre, il principio e la fine. In Giovanni 1, il suo Vangelo, ci dice che nel principio era la parola, Gesù, e la parola era Dio. Ci dice qualcosa di Gesù, che Gesù è eterno, che lui è come il Padre, dal principio, che lui è Dio, che non è semplicemente un superuomo, ma che lui è Dio. E noi lo conosciamo. Ora è interessante, gli eretici, gli gnostici stanno dicendo che Gesù era sì Dio, ma non era Dio nella carne. Come avremmo reagito noi se qualcuno dubita l'umanità di Gesù? Avremmo insistito sull'umanità di Gesù. Ma Giovanni non lo fa. Il fatto che delle persone negano l'umanità di Cristo e insistono sulla divinità di Cristo non ferma Giovanni dal dire che Gesù è veramente Dio. Gesù è veramente Dio. Alle volte noi, per rispondere a degli errori o delle enfasi sbagliate, ignoriamo quello che viene detto e insistiamo su quello che diciamo noi. Ad esempio, pensate all'amore di Dio e alla santità di Dio. Alcuni di noi insistono sulla santità di Dio, alcuni sull'amore. Quando dibattiamo questo, cosa diciamo? Insistiamo sul nostro punto. Per contraddire, per resistere alle esagerazioni dell'altro partito, noi tiriamo fuori delle nostre esagerazioni. Quindi per rispondere alla santità di Dio diciamo: ma Dio è amore, Dio è amore, Dio è amore, e non importa come ci perdoniamo, come ci comportiamo, Lui ci ama lo stesso. È vero, ma stiamo dimenticando che a Lui invece importa verissimo, tantissimo come noi ci comportiamo, perché Lui è un Dio santo. Chi insiste sulla santità di Dio dice: Dio è santo, Dio è santo, Dio è santo, e quasi Dio non è più amore. Ora, è vero che Dio è tre volte santo, ma non vuol dire che non sia amore. Il suo amore è santo e la sua santità è amorevole. Facciamo queste, ci sbilanciamo alle volte per rispondere, ma Giovanni non fa questo. Giovanni non dice: siccome loro insistono che Gesù è Dio, vi dico Gesù è uomo. No, Gesù è veramente Dio e poi dirà anche Gesù è uomo. Però Gesù è Dio e noi dobbiamo ricordarcelo. La sua persona è una persona divina, non umana. È una divina persona con una natura umana. Lui è Dio al 100%. Quando leggiamo le cose che riguardano Dio dell'Antico Testamento, sono Gesù. Isaia 6, dove Gesù, dove Dio si manifesta come il Dio tre volte santo, che gli angeli si coprono gli occhi e si coprono davanti alla sua santità. Sapete chi è? Secondo Giovanni, capitolo 12, è Gesù. È Gesù quello lì. Non il Padre, è Gesù. Quello che è vero del Padre è vero del Figlio. E noi conosciamo il Padre quando conosciamo il Figlio. Non possiamo conoscere il Padre senza il Figlio, perché il Figlio ci rivela il Padre. Gesù è Dio. E dobbiamo ricordarcelo questo, sempre, che Lui è Dio. Giovanni ci insegna anche come essere perdonati. Quando dice che i vostri peccati sono perdonati, dice in virtù del suo nome. Non perché avete fatto la preghierina o avete firmato una carta. Non perché Gavino Vietri siete perdonati. Non perché siete stati battezzati. In virtù del suo nome. Quando si parla di nome nella Bibbia si parla di persona. Fa riferimento a una persona. Il nome di Dio rivela la persona di Dio. E quindi Giovanni sta dicendo, voi siete perdonati per Cristo, a causa sua, per quello che Lui ha fatto, per chi Lui è. Tramite Lui e solo Lui siete stati perdonati. Uno dei motti della Riforma protestante era solo Cristo. La Chiesa cattolica cosa insegna? Che Gesù è morto per i nostri peccati. Però non basta Gesù, dobbiamo fare le penitenze, ci servono i sacramenti, ci serve la Chiesa, ci serve il battesimo, il giubileo, delle buone opere. Gesù non basta, dobbiamo partecipare, cooperare alla nostra salvezza. Ma Giovanni dice che siamo perdonati in virtù del suo nome, per chi lui è e per quello che ha fatto. La nostra salvezza dipende solo ed esclusivamente da Gesù. Senza Gesù non possiamo essere salvati. Se Lui non fosse venuto in questo mondo, noi andremo tutti all'inferno. Perché il perdono dei peccati è in virtù del suo nome. Questo è il modo di essere salvati, in Gesù Cristo. Ci dice anche come vincere il maligno. Dice, vi ho scritto perché siete forti, versetto 14. La parola di Dio rimane in voi e avete vinto il maligno. Come hanno vinto il maligno? Perché la parola di Dio era in loro. Gesù, quando fu tentato, Matteo 4, nel deserto. Il diavolo attacca Gesù, lo tenta. Come risponde Gesù? Come risponde il Figlio di Dio alle accuse del diavolo? Con la Bibbia. Se il Figlio di Dio doveva usare la Bibbia contro il diavolo, noi cosa pensiamo di usare? Siamo meglio di lui? No. La risposta che possiamo dare al diavolo quando ci attacca, le migliori risposte sono la Scrittura. Se noi rimaniamo, abitiamo, meditiamo, ci cibiamo della Scrittura, se la Bibbia è veramente in noi, è parte di noi, abbiamo una grande arma per resistere agli attacchi del maligno. È la spada dell'armatura spirituale. E quando noi veramente dipendiamo dalla Scrittura, ci aiuta. Avete notato, quando non leggiamo la Bibbia regolarmente, è più facile peccare, è più facile perdere la fede, è più facile sbagliare. Perché la Bibbia, la parola di Dio, è il cibo della nostra fede. Da dove viene la fede? Dall'udire la parola di Dio. Se non diamo posto alla Bibbia nella nostra vita, ci indeboliamo. Si usa spesso il mangio del cibo. Se non mangiamo, ci indeboliamo. Se non ci cibiamo della Scrittura, spiritualmente siamo deboli. La Bibbia non è un peso da leggere, è un dono che Dio ci ha fatto. È il latte spirituale, è il cibo solido che ci serve per la nostra crescita, per resistere al maligno. Quindi se vogliamo resistere al peccato, la Bibbia è un grande aiuto che ci ha dato. Giovanni ci insegna riguardo al mondo, la natura del mondo. Il mondo passa con la sua concupiscenza. Il mondo è passeggero. Lo dimentichiamo. Ci sembra quasi che gli altri muoiano, che per gli altri questo mondo è passeggero, ma per noi sembra quasi che questo mondo, chissà perché, ci dà tutto quello che ci serve. E Giovanni ci ricorda, il mondo passa. e tutte le cose belle di questo mondo, tutto quello, lo splendore di questo mondo, tutte quelle cose che ci attirano, che ci distraggono da Dio, finiranno. Finiranno. Non durano. Possiamo avere la casa più bella di Sesto Calende. Al ritorno di Gesù passerà attraverso il fuoco. È buono essere saggi e dare ai nostri figli, però se dobbiamo ricordarci che è tutto temporaneo. Le nostre vite sono temporanee, i nostri rapporti sono temporanei, i nostri beni sono temporali. Il mondo passa, il mondo passa. Quello che resta è la volontà di Dio. È la volontà di Dio, quella rimane in eterno. E chi fa la volontà di Dio, dice al versetto 17, rimane in eterno. Se noi fondiamo le nostre vite su quello che è passeggero, crolliamo. Quando queste cose vanno via, crolliamo. Se il nostro fondamento è qualcosa di eterno, allora la casa rimane per sempre, perché le fondamenta sono eterne. Abbiamo una scelta. Seguire la volontà di questo mondo, che è temporanea, che non dura, che dà effetti brevi, o seguire la volontà di Dio, una volontà buona, perfetta, accettevole, eterna. Se noi seguiamo quella volontà, prosperiamo. Qual è questa volontà? Spesso quando pensiamo alla volontà di Dio, pensiamo ai 10 comandamenti, pensiamo alla legge, alle regole che Dio ci ha dato. E in un certo senso è vero che Dio rivela se stesso nella legge, la sua giustizia, la sua santità, la sua perfezione nella legge. Però qual è la volontà di Dio? Se dovessimo riassumere la legge, qual è la volontà di Dio? Ce l'hai detto te, chiamiamo Dio e il nostro prossimo. Cosa vuole Dio da noi? Come dimostriamo l'amore per Dio? Facendo la sua volontà, ubbidendo ai suoi comandamenti, facendo quello che lui ci chiede di fare. Se noi amiamo Dio e amiamo il nostro prossimo, stiamo rispettando la legge e vivremo, rimarremo in eterno.